Eh sì, siamo già un po' proiettati durante le vacanze. Giovanni, parliamo oggi di viaggi naturalmente a sfondo musicale. Qual è stato l'ultimo tuo viaggio come meta un appuntamento musicale?
Sono stato a Bayreuth, sulle orme, diciamo così, dei pellegrini che vanno verso i capolavori wagneriani.
Sì.
È stato un viaggio interessante, anche perché attraversare la Baviera, territori interessanti anche dal punto di vista turistico, e poi
certo,
coronati dall'ascolto di grande musica.
Bene, in effetti Bayreuth è una delle grandi mete del turismo musicale, tra i tanti festival che ci sono in giro per il mondo, in Italia anche molti. E per parlare di questo argomento davvero molto curioso e molto interessante, abbiamo con i nostri ospiti. Il primo che voglio introdurre è Andrea Cortelazzi, che è direttore di marketing del primo tour operator italiano che si occupa esclusivamente di viaggi musicali. Il tour operator è il Sipario Musicale. Andrea Cortelazzi è con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, ben trovati anche a voi, grazie mille.
Ecco, dicevo, la realtà del turismo musicale non è, diciamo, una novità, però voi siete, come dire, un po' pionieristici in questo campo, cioè siete il primo tour operator che veramente svolge la propria attività solo attraverso i viaggi musicali. Da cosa è nata questa idea?
Ma intanto è bello dire che questa è una passione che noi cerchiamo di portare avanti, quindi il Sipario Musicale nasce nel 1995, ormai 25 anni fa, ma non da un'idea di business, nasce dalla passione del nostro titolare fondatore che si chiama Fabrizio Meo, il quale è potenzialmente il primo dei nostri clienti, è una persona che ha una grande passione per la musica classica, grande conoscenza del mondo dell'opera lirica, e che è un po' il nostro timone, la nostra linea guida per tutte quelle che sono le nostre attività creative che riguardano i viaggi che proponiamo ai nostri clienti.
Ecco, quindi diciamo che questo è un campo assolutamente in espansione, che ha una tradizione antica, ma che si sta muovendo attraverso i festival italiani e all'estero con grande importanza. L'altra ospite con noi, e la saluto subito, è Barbara Minghetti, che si occupa di musica da moltissimo tempo, direttrice artistica di varie realtà che in fondo sono anche delle mete turistiche, dal Teatro Sociale di Cuomo al Macerata Opera Festival fino al Reggio di Parma. Barbara Minghetti che è con noi. Buongiorno Barbara.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Barbara, ben ritrovata ai microfoni di Rete 2.
È sempre un piacere essere con voi.
È piacere nostro. Diceva giustamente l'altra Barbara, la nostra Barbara, che è qui in studio con me, direttrice artistica ben calata nel mondo soprattutto del teatro lirico, e si va da realtà di provincia come è il Teatro Sociale di Como, ma anch'esso in una città calata in un contesto che è richiamo turistico, a Parma, che per antonomasia è una delle città della musica italiane, fino allo sferisterio di Macerata, che al di là del luogo magico architettonicamente e per tanti altri motivi, non farebbe pensare a una meta che invece possiamo raggiungere addirittura solcando il mare, vero Barbara?
Sì, intanto volevo dire che ormai in realtà tante piccole città di provincia sono diventate davvero luogo di grande attrazione turistica, quindi questo facilita. E poi, come dice sempre un mio amico, un grande operatore europeo, i festival e le grandi attività musicali, soprattutto legate ai festival, vanno fatte in posti, luoghi piccoli e scomodi da raggiungere. Quindi io sono proprio in linea con queste indicazioni.
Bisogna soffrire.
Bisogna soffrire perché poi dopo si vive molto l'atmosfera del festival, lo insegnano anche le città come Salisburgo e Bayreuth appena citata. E quindi in realtà proprio sono nate per creare un'atmosfera proprio da festival, cioè per incontrare gli artisti per caso, per andare nel negozio e parlare dell'opera, quindi per creare questa atmosfera. L'idea della nave, quindi del mare, che in realtà appunto il mare è abbastanza vicino a Macerata, ma non, anzi si vede anche, forse dallo sferisterio, dalla terrazza dello sferisterio si vede il mare in lontananza, però in realtà è distante dal flusso turistico estivo, insomma. E quindi già da un paio d'anni pensavo a come cercare di riavvicinare il mare a Macerata, che è una città gioiello meravigliosa, ma che ovviamente d'estate, a luglio o agosto, viene preferita alla spiaggia. Quindi due anni fa ho portato la spiaggia dentro lo sferisterio con uno spettacolo di Elisir d'amore molto divertente, che era ambientato in un bagno di mare, e quest'anno abbiamo deciso, in realtà, appunto continuando a vedere queste grandi navi che attraccavano ad Ancona, io sono spesso appunto in viaggio in treno, ho detto ma dobbiamo agganciare la grande nave, la nave da crociera, e quindi abbiamo fatto questa collaborazione con MSC Crociera, e ci sarà proprio una crociera dedicata all'opera lirica che inaugurerà il giorno dell'apertura del festival, e quindi noi andremo a salutare gli ospiti che salgono con i cantanti, portando così un po' di musica a loro, e scenderà e chiuderà proprio con la partecipazione al festival con la visione del Don Giovanni. In mezzo, durante il viaggio in nave, ci saranno altre iniziative, sia la visita della Fenice, della visita di un altro teatro, sia alcuni racconti, sia delle opere che verranno, appunto l'opera che verranno a vedere, ma anche approfondimenti maggiori più dei cantanti. D'altronde credo che il pubblico che viaggia è un pubblico che ama la musica, ama l'opera e ama la cultura, quindi è un bel connubio.
Direi che Barbara mi corregga se dico qualcosa di sbagliato, che questo metodo sia anche una strada per sdrammatizzare un po' il rapporto che c'è tra il grande pubblico e coloro che stanno sia sul palcoscenico e sia dietro il palcoscenico, cioè appartengono alla grande macchina dello spettacolo. C'è un punto di incontro, perché come si diceva si può veramente incontrare e interagire con quelli che poi saranno i protagonisti di tutto questo.
Assolutamente, su questo sfondiamo una porta aperta, perché io sono lavoro da 30 anni proprio sul cercare di far riavvicinare, perché in fondo era così tanti anni fa, era molto più un concetto popolare l'opera, poi dopo ha avuto delle fasi più di differenti, insomma delle fasi sociali in cui l'opera era un po' più uno status simbolo, un momento sociale VIP, e invece da tanti anni che nei vari progetti cerchiamo appunto di lavorare proprio sull'idea che l'opera può essere accessibile in vari sensi, vicina, facile, empatica e raggiungibile. Quindi questa serie di iniziative come i famosi flash mob, come adesso le opere partecipate, oppure diverse attività di educational, servono proprio a far sentire che quando c'è un rapporto vicino, cioè sia in ascolto sia che della conoscenza, della condivisione, si ha una percezione molto diversa, e poi dopo si va a vedere l'opera con un'apertura diversa, perché comunque c'è un'esperienza diretta, c'è un'emozione. Credo che ormai tutti, e chi si occupa anche credo di viaggi in generale, si occupa dell'emozione delle persone, e l'opera per me ha due compiti grandi: emozionare le persone e aiutarci a renderci più una comunità vicina e consapevole.
Oh!
Or sai che l'onore è aria dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia Orchester Basel con la voce di Olga Peretti-Arco, una produzione recentissima pubblicata per la Sony. Don Giovanni, che abbiamo detto, sarà presentato da Barbara Minghetti allo Sferisterio di Macerata ad Ancona il 24 di luglio, in occasione di questo viaggio della MSC Crociere di cui ci ha appena parlato.
Andrea Cortellazzi, voi l'avete capito ormai da più di un ventennio, ma come interagire con chi di dovere per far comprendere che la cultura, e nello specifico la musica, è e può essere un business?
Bisogna, sì, non è un discorso facile. Anche Barbara Minghetti, che saluto, sicuramente saprà che abbiamo anche delle difficoltà a volte a interagire con le istituzioni, per far capire quant'è il valore che può portare, il valore aggiunto che può portare fare turismo musicale nei propri territori. Però in Italia ci sono fortunatamente tanti esempi virtuosi, lo è questo esperimento bellissimo che sta facendo Macerata per unire il turismo classico di gruppo con un turismo un pochino più di nicchia e settoriale. Mi vengono in mente tante altre realtà, ad esempio la realtà bellissima che sta vivendo Bergamo con la riscoperta di tutte le tradizioni donizettiane che ci sono e che erano state un pochino impolverate negli ultimi anni, un pochino messe nel dimenticatoio, e che adesso invece l'istituzione comune di Bergamo sta cercando con forza di ritirare fuori, anche con grandissimi risultati. Avere turismo musicale nei territori è una risorsa importantissima, perché il turista musicale è un turista di fascia alta, è un turista colto, è un turista che, oltre alla fruizione dello spettacolo musicale, della performance, poi si ferma sul territorio, quindi non è un turista mordi e fuggi, ma è un turista che si ferma nel territorio, sta in hotel, va a mangiare al ristorante, visita i musei, utilizza i servizi di visite guidate, per cui lascia poi sul territorio anche una ricchezza che è una ricchezza che secondo me le istituzioni e i territori dovrebbero valutare come una risorsa importante per loro.
Ecco, Barbara Minghetti, abbiamo sentito Cortellazzi che ci diceva di queste difficoltà a interagire con le istituzioni. Lei che lavora nelle istituzioni, perché se prendiamo i tre teatri che abbiamo citato all'inizio, cioè Como, Macerata e Parma, stiamo parlando di tre punti ben chiari nella mente non solo degli appassionati, ma anche di un pubblico più largo. Ecco, quando si ha a che fare anche con gli amministratori, quindi sto parlando anche di chi è preposto a fare certe scelte perché la politica lo ha chiamato in certe situazioni, ecco, questa interazione per la sua esperienza evidentemente le è risultata facile, difficile? Quali sono i nodi da sciogliere?
Allora, intanto saluto anch'io Cortellazzi e lo ringrazio per il lavoro che fa, perché Simpario Musicale è davvero un ente molto importante per la cultura, appunto, e per il turismo e per noi enti. E come accennava, sicuramente non è semplicissimo in alcune situazioni, perché credo che dipenda appunto molto dai teatri, dalla disponibilità anche dei posti, diciamocelo, dei costi dei biglietti, perché poi giustamente quando ci sono i gruppi ci sono dei prezzi agevolati, ma credo che il punto più importante, che loro ben conoscono e che fanno molto bene, è che poi bisogna creare una sinergia forte col territorio, quindi non solo col teatro ma anche con gli altri luoghi, gli altri enti, quindi di norma appunto sono dei viaggi dove si riuniscono diversi interessi ed è la forza. Quindi io in alcuni casi, anche come esperienza diretta per esempio a Como, ogni tanto magari noi facciamo fatica a poter creare una rete di attrattività che siano oltre il teatro, per poter creare un interesse davvero forte da chi viene dall'estero. Ovviamente Parma negli anni ha fatto un lavoro incredibile, ma proprio perché ha creato una rete molto forte di attività che sono connesse, di una città che ci crede molto, cioè l'importante è che la città ci creda molto, perché poi le città che funzionano sotto questo punto di vista sono città che sono state quasi, hanno scelto quasi come vocazione, hanno scelto quasi come identità questa attività, come Parma col Festival Verdi, appunto, come è stato ben citato Bergamo, che peraltro dirige un mio caro amico Francesco Micheli, che saluto, ha fatto davvero una scelta, cioè ha deciso di essere la città dei Donizetti. Allora, quando ci sono queste scelte così chiare, credo che poi tutto diventa un po' più facile. Quando invece magari è solo, appunto, uno lo considera solo un gruppo, lo considera solo un momento di passaggio, ma non vede questo valore invece molto più articolato, molto più complesso, ma molto più di visione verso il futuro, allora capisco che sia complesso ogni tanto avere interazioni con i teatri.
Il Corsaro, questa era l'ouverture con l'orchestra del Teatro alla Scala, diretta da Riccardo Chailly. Per arrivare alla musica di Verdi, abbiamo parlato dell'importanza di Parma, città della cultura, una meta che, come dicevamo con Barbara Menghetti, unisce naturalmente tutta una tradizione musicale operistica, che è sicuramente amata e molto frequentata, anche ad una serie di altre motivazioni culturali, tra cui anche la cultura culinaria, mi viene in mente, a Parma, può attrarre un pubblico che aggiunge, come dire, alla musica anche altri interessi, altre visioni. Andrea Cortelazzi, quali sono, diciamo, le mete principali, le città che hanno più fortuna in questo senso di unire una tradizione musicale anche ad altri interessi per questo pubblico che lei definiva piuttosto colto e anche preparato?
Sì, è verissimo. Io ci terrei, se mi è consentito, sì? Barbara, soltanto fare una precisazione alle cose che dicevamo prima. È un piccolissimo intervento, ma rubo veramente pochi secondi, ma ci tengo tanto a dire questa cosa. Il discorso di prima, quando si parlava di istituzioni, a mio avviso il soggetto non era l'istituzione teatro, che fa tutto quello che può con le risorse che ha, ma proprio l'istituzione diciamo territoriale, quindi comunale, provinciale, eccetera, che deve in qualche modo assecondare di più quelle che sono le esigenze e del teatro e degli attori che, come diceva giustamente Barbara Minghetti, sono sul territorio e che prendono parte alla realizzazione di questi pacchetti.
Certo.
È proprio per questo che noi l'anno scorso, noi, lo IULM, l'Università IULM di Milano, Touring Club e Quoa Business School, che è una scuola del Veneto, abbiamo creato in Veneto una serie di incontri formativi per i quali proprio formavamo degli operatori del turismo, quindi albergatori, ristoratori, guide turistiche, eccetera, a capire il fenomeno del turismo musicale e a farlo proprio sul proprio territorio. È stato un esperimento che abbiamo portato avanti e che secondo me è molto lungimirante, perché proprio dà la possibilità ai territori di capire quali sono le potenzialità delle loro zone per valorizzare questa forma di turismo che, essendo una cosa pionieristica, come si è detto all'inizio, alcuni ancora forse non hanno ben compreso o magari l'hanno compresa nel modo sbagliato. Quindi ci tenevo tantissimo a dire che noi siamo disponibilissimi anche ad andare sui territori e a formare le persone per fargli capire che cosa vuol dire fare turismo musicale, cosa chiede il turista musicale, come si fa ad andare d'accordo, a creare una rete per formare delle offerte che poi siano interessanti e che valorizzino il territorio.
Certo, questo è un aspetto fondamentale.
ci tenevo tanto a dirlo, perché se non si è preparati poi si rischia di non ottenere i risultati sperati. Certo. Questo, soprattutto questo. Riguardo invece alla domanda che ci facevamo sulle mete, qui diventa importante dividere un pochettino, secondo me, provenienza italiana, provenienza straniera, perché lo straniero sicuramente ha come ambizione, da qualunque zona provenga, l'ambizione di venire in Italia, e dico proprio l'ambizione perché vuole il desiderio fortissimo di venire in Italia per vedere le opere di tradizione fatte dai nostri teatri. È proprio il desiderio di tutti, quindi anche se parlo di un signore che abita a Vienna o che abita a Berlino, che ha già un'offerta musicale importante sotto casa, la volontà di venire in Italia, magari di partecipare ai nostri festival estivi, ma anche alle stagioni operistiche, è sicuramente molto importante. La fanno da padrone in Italia, adesso penso che non stiamo dicendo niente di offensivo per nessuno, ma certamente il Teatro alla Scala e la Fenice di Venezia sono le due mete che più di tutte ci vengono richieste.
E ci sono, Andrea, ci sono dei titoli che sono prediletti, cioè dei titoli che veramente riempiono la sala piuttosto che altri?
Ma per il turista musicale, a mio avviso, ma questo è il mio parere personale, quindi non voglio parlare per verità assolute, a mio avviso non è tanto il titolo che fa la differenza, ma quanto gli interpreti che prendono parte alla realizzazione di quel titolo.
Sì.
Per cui il fatto che in un teatro venga fatta La Traviata, per dire che è in assoluto l'opera penso più conosciuta di tutte, di per sé non è un motivo di viaggio per un turista musicale. Ma La Traviata, diretta da Riccardo Muti, grandissimo esperto verdiano, con Anna Netrebko e Jonas Kaufmann nei ruoli principali, quindi con grandi artisti, allora fa sì che quell'evento diventi l'evento più importante dell'anno. Ma il titolo di per sé, a mio avviso no, il titolo di per sé diventa una carta da spendere con un turista che vogliamo avvicinare al teatro, perché fargli vedere delle opere enormemente conosciute, che comunque bene o male, anche se uno non lo sa, tutti abbiamo nelle orecchie, fa sì che tu entri in contatto comunque con qualcosa che tu già conosci e quindi lo apprezzi di più. In questo caso direi che il titolo di cartello, l'opera di tradizione di questo genere è utile per avvicinare le persone al teatro, quello sì. Il turista musicale invece ha una preparazione per cui va a cercare proprio l'interprete, il direttore, la versione particolare di quell'opera che non ha magari ancora visto. Quindi in questo caso sì.
Barbara Minghetti, abbiamo sentito il parere di Cortellazzi, da addetto ai lavori, diciamo da tour operator, dall'osservatorio privilegiato di un altro tipo di operator, che è quello appunto della direzione artistica e di ciò che ne consegue. Tracciamo brevemente, proprio perché ci mancano pochi minuti alla conclusione del nostro appuntamento, l'identikit del viaggiatore con cui vi confrontate.
Ma ovviamente nei tre luoghi dove principalmente lavoro ci sono tre identikit diversi, perché ovviamente dipende dall'offerta, come stava prima dicendo, se uno ha i grandi nomi ovviamente c'è un certo genere di pubblico. E sicuramente a Parma vale questa idea di venire a vedere dei grandi interpreti verdiani. Macerata credo che passi più l'idea di venire a seguire un festival che ha delle caratteristiche più legate all'architettura del luogo, a delle proposte un po' più innovative, un po' più ricercate da un punto di vista teatrale. Quindi il pubblico un po' segue anche la direzione del festival, quindi la direzione artistica, in questo un po' si modula poi rispetto a un pubblico più italiano, un pubblico più straniero, anche se devo dire, ad esempio, a Macerata negli ultimi anni il pubblico straniero è molto aumentato, sta tornando tanto un po' per visitare le Marche, che è una regione anche poco conosciuta, ma quando viene conosciuta viene molto amata. E quindi tra questi viaggi appunto di slow, come si chiama, credo, slow turismo, turismo slow, inseriscono anche lo Sferisterio, che dà la possibilità di vivere un'esperienza, quindi credo che molto ormai sia legato all'offerta che si può fare, quindi per questo credo che siano molto importanti questi progetti di turismo più ad ampio raggio, dove uno può offrire un'esperienza. E comunque il pubblico si sta allargando, nel senso che ci sono molti più giovani, c'è anche molta più gente curiosa, quindi le motivazioni per cui le persone vengono al festival, secondo me, sono diverse, sono più diversificate, ecco, direi.
Vorrei fare un'ultima domanda ad Andrea Cortelazzi, prendendo proprio spunto da questo discorso di Barbara Minghetti. L'Italia ha moltissime mete turistiche, in generale artistiche e anche musicali, e abbiamo visto come il pubblico straniero venga con grande interesse in Italia, ma il pubblico italiano, Andrea Cortelazzi, visita i luoghi italiani, apprezza almeno quanto gli stranieri la tradizione enorme che ha alle spalle?
Qualcuno sì, però non sono grandi numeri, perché l'italiano, quando pensa di fare un viaggio di qualunque natura esso sia, per cui culturale, musicale o anche semplicemente un viaggio di piacere, immediatamente va a cercare tutte le destinazioni che non facciano parte del territorio italiano. E questa è un po' una missione anche che noi sentiamo di avere nel far vedere all'italiano quanto di bello c'è in Italia, perché anche purtroppo il nostro catalogo di viaggi che noi proponiamo ai nostri clienti segue un pochettino quelle che sono le volontà e le esigenze dei nostri clienti, per cui c'è tanto tanto estero. Quindi, diciamo, in generale mi viene da dire che la media degli italiani preferisce andare a vedere una meta straniera piuttosto che visitare le bellezze del nostro paese, anche se chiaramente non si può fare di tutto un erbo un fascio, c'è tanta gente che apprezza anche la tradizione e la ricchezza dei nostri paesi. Però ecco, una cosa bella è che il turismo musicale, più di ogni altra forma di turismo, dà la possibilità di scoprire destinazioni nuove, itinerari nuovi, di andare a vedere città che non fanno parte delle classiche rotte turistiche. Prima, all'inizio della trasmissione, si parlava della città di Bayreuth, che ospita uno dei festival più importanti e più conosciuti dagli amanti di Wagner. Certamente, se non avesse questa tradizione legata al maestro, Bayreuth non sarebbe probabilmente meta turistica, perché non ha grandi cose da offrire a livello turistico. È diventata importante perché ha saputo valorizzare le ricchezze del proprio territorio.
Bene, noi siamo in chiusura di questa puntata di Voi che Sapete, che abbiamo dedicato al turismo musicale. Io ringrazio veramente di cuore i nostri ospiti, ci avete portato un po' a spasso per l'Europa. Ringrazio Barbara Minghetti innanzitutto di essere stata con noi, dunque in bocca al lupo per queste tre realtà che lei segue sempre con grande passione. Avremo modo magari di riparlare dell'esperienza di questa crociera musicale. Barbara, grazie mille.
Volentieri, grazie a voi, vi aspettiamo.
E naturalmente grazie ad Andrea Cortelazzi, tour operator nel nome della musica. A risentirci.